Naturalmente, diciamo così, la comparsa un po' del mosaico ci fa un po' intuire, ci fa capire che siamo entrati un po' nella, diciamo così, nel secondo step, diciamo così, del percorso di questa settimana. La confessione, chi l'ha già celebrata o chi la celebrerà poi ancora, ci dà proprio l'opportunità di consegnarci al Signore così come siamo. Al Signore non interessa ricevere ciò che noi non siamo. A Gesù non interessa ricevere e incontrare quello che noi non siamo, ma quello che noi siamo davvero, così come siamo, dando e presentando a Lui la nostra umanità, la nostra persona, con tutta la sua ricchezza e con tutta la sua debolezza. La confessione è questa, dove uno dice al Signore: Signore, io sono questo, sono così, ti ringrazio e per questi, per i doni che mi ritrovo, per le cose belle che ho vissuto, e poi ti consegno anche quello che non sono riuscita ad essere a causa della mia fragilità, della mia debolezza, che vedo, che riconosco e che ti porto qui, perché dove la potrei portare? A chi la potrei dare la mia debolezza, la mia fragilità? A chi la potrei consegnare se non a te? E allora questa mattina noi mettiamo l'attenzione su un altro particolare e torniamo a Matteo 14, che era il testo di partenza della settimana e che avevamo iniziato un po' a meditare e poi, diciamo così, abbiamo continuato a farlo, ma non avevamo ancora considerato, non per trascuratezza o dimenticanza, ma proprio perché l'avremmo poi ripreso successivamente nel nostro percorso, un particolare che poi oggi pomeriggio ritroveremo anche nel mosaico. E il particolare di Matteo 14 è il versetto 30-31. Quando Pietro affonda, Signore salvami, e subito Gesù tese la mano e lo afferrò. Gesù afferra Pietro, ma lo afferra però solo dopo averlo lasciato affondare, solo dopo che Pietro, come qualcuna di voi mi ha detto, si è sentito inghiottita dall'acqua, dalle onde, così come gli accade tante volte nella vita quotidiana, di sentirsi un po' in balia delle onde esteriori ed interiori, e a volte di essere proprio inghiottita da queste onde, mentre magari vorresti, come dire, galleggiare sopra, o però la tua debolezza, la tua fragilità non te lo permette. E Gesù, mentre Pietro sperimenta tutto questo suo affondare, e abbiamo capito in questi giorni che cosa significa, che cosa vuol dire e che cosa veramente affonda, che è il suo discepolato, ecco che ci sono insieme due processi tra loro collegati in questa immagine. Il primo è Pietro che affonda col suo discepolato e Gesù che lo lascia affondare, ma il secondo, Gesù che lo afferra, Gesù che va a cercarlo in mezzo alle onde, al suo sprofondare, e lo prende, lo afferra, lo va proprio a prendere, così dov'è, fin dove è affondato, così com'è, mentre grida, mentre cerca aiuto, mentre è agitato, Gesù lo afferra e lo fa riemergere, lo salva, e Pietro diventa uno salvato. Proviamo a soffermarci su questa immagine e su questo processo in due tempi, voluto da Gesù, perché Gesù avrebbe potuto, appena Pietro cominciava, appena vedendolo, che l'avrebbe preso a impedire. Probabilmente Pietro ha bevuto anche un po' d'acqua, non è escluso che abbia anche bevuto un po' d'acqua, mentre Gesù l'ha lasciato andare giù. Ha voluto che arrivasse nella condizione nella quale Pietro potesse fare la sua dichiarazione più bella, che non è stata: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. No, chi sono io per voi? Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Non è quella lì la dichiarazione più bella di Pietro. La dichiarazione più bella di Pietro è questa: Gesù, tu sei il mio Salvatore, Gesù, salvami. Pietro, dopo la risurrezione, quando sarà risorto anche lui dopo la Pentecoste, perché Pietro risorge dopo la Pentecoste, nel discorso che farà davanti al Sinedrio, dopo aver guarito lo storpio alla porta bella del Tempio, in Atti 4, al versetto 11 dirà: questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi. E lui lo sa bene, perché l'ha scartata anche lui. Da voi costruttori, che è divenuta la pietra d'angolo, in nessun altro c'è salvezza. Versetto 12, Atti 4, 12. Che cosa ha detto Pietro quando stava affondando? Ha detto quello che poi dirà, appunto, in Atti: Gesù, tu sei il mio Salvatore, sei l'unico mio Salvatore. E infatti dirà: in nessun altro, ve lo dico io perché l'ho sperimentato io nella mia vita, non c'è nessun altro nel quale l'uomo trova salvezza se non in Lui, che è la pietra che voi avete scartato, perché prima di voi l'avevo scartata io. È chiaro? Questo è un momento decisivo della vita di Pietro, che lui appunto comprenderà solo, lo comprenderà, lo vive adesso, ma lo comprenderà solo appunto dopo la Pentecoste, dopo la Pasqua. E ci dice che il discepolo nuovo è uno che è afferrato da Cristo. Il discepolo nuovo nasce così, nasce lì, afferrato da Cristo, mentre grida: Signore, salvami! Signore, tu sei il mio Salvatore. Viene afferrato da Cristo, lì nasce il discepolo nuovo, il nuovo discepolato. Nasce così, nasce lì. Mi capite? Fin quando noi e nella nostra vita non arriviamo lì, siamo come Pietro che dice ai giudei: voi l'avete scartata, lui era la pietra angolare. E Pietro dice: l'ho fatto anch'io, fino a quando poi non sono affogato. Il discepolato nuovo che ci introduce a una nuova appartenenza al Signore è quello che si realizza così in questi due tempi e principalmente con l'essere afferrati da Cristo. Proviamo ad approfondirlo un po'. Questo essere afferrati da Cristo accade solo nel momento successivo o, diciamo, insieme a quello nel quale tu vivi quella immersione, quell'affondare, che noi oggi viviamo come un'immersione battesimale. Avete in mente i catecumeni? Vi è capitato di vedere un battistero antico, che era una grande vasca dove l'acqua non era mica alta così, ma era... Noi a Novara ce l'abbiamo, proprio di fronte al Duomo abbiamo il battistero romano, che è proprio una vasca alta e per cui ci sono i gradini, il catecumeno saliva, si spogliava, entrava fino all'acqua così, attraversava tutta la vasca e usciva di là. E di là gli davano la veste nuova. È Matteo 14 questa cosa qui. Pietro in quell'affondare si è spogliato del suo processo di vita che aveva in se stesso il centro, in se stesso la forza, in se stesso il protagonista della sua fede, della sua vita, del suo discepolato, del suo essere credente, del suo fare, del suo bene, della sua carità, di tutto quello che faceva. Pietro si è spogliato e nella sua nudità, come il catecumeno, nella sua nudità, perché questo è un passaggio che avviene ed è un passaggio spirituale, nella sua nudità, nella nudità della sua umanità, perché quando la nudità è la nudità della nostra carne umana. Attenzione che nella teologia biblica la carne è non una cosa negativa, non è negativa, mentre nella nostra testa sì. No, non è negativa, perché Gesù si è incarnato e la carne vuol dire la nostra umanità non è negatività, è ricchezza, è dono, e arriveremo a vederlo, è il luogo nel quale si esprime la divinità di Cristo, la sua umanità. Il Figlio di Dio si è visto nella carne umana del Figlio. Quindi, nella nudità, nell'essere stati spogliati di quel discepolato lì, noi, la nostra umanità, la nostra carne umana, la nostra umanità, si lascia afferrare da Cristo. E, come il catecumeno che si è immerso, si lascia afferrare da Cristo ed esce, riemerge, rinasce come una risurrezione, come una nuova creatura. Rivestiti, ma non come un abito, ma di una umanità, di una carne umana, di una vita, e quindi di un discepolato nuovo. E questo è un discepolato che è affidato a Lui, a Gesù. È un discepolato che è stato messo nelle sue mani. È un discepolato che nasce da Lui. Questo è l'essere afferrati. L'essere afferrati vuol dire l'essere portati via da un discepolato autocentrato su noi stessi. Avete in mente quante volte il Papa denuncia nella Chiesa il peccato dell'autoreferenzialità? Ci porta via da un discepolato autoreferenziale che lo fa affondare, ci libera la nostra umanità da quel discepolato lì, ci spoglia per salvarla la nostra umanità, la nostra carne, e rivestirla di un discepolato che viene da Lui e che ha un centro e che ha una fonte, che ha una sorgente in Lui. Ecco perché Pietro, guardatelo, ce l'avete lì davanti, vedete dov'è? È il Pietro afferrato, questo qui, che ha traslocato, se possiamo dire così, spiritualmente, è uno traslocato, che dall'asse Pietro e il mio io e me stesso è finito nell'asse io Gesù Cristo. L'essere afferrati è quella risurrezione che significa che Gesù, nello Spirito Santo, attraverso l'esperienza spirituale, cioè il cammino spirituale, quello che abbiamo appena sentito e cantato, cioè la grazia dello Spirito, ti prende in carico. È Gesù che prende in carico te, ti prende con sé, ti prende in carico te, la tua vita, la tua storia, la tua umanità, liberandola da e salvandoti, perché la salvezza è Lui. E vivere da salvati è vivere come Pietro lo vedete adesso, vivere centrati in Lui, dalla testa ai piedi. Perciò il nostro discepolato nuovo, la nostra nuova appartenenza, avviene nel momento in cui ci sono questi due, questi due tempi di questo, che è un processo unico. Attenzione, quando io ho parlato di catecumenato, lo tolgo, non mi riferisco, non perché io abbia qualcosa in contrario con, ma perché non voglio lasciare intendere, cioè non mi riferisco ai neocatecumenali, cioè parlo del catecumenato che è una cosa, no? Poi io non ho niente in contrario con i neocatecumenali, ma non mi riferivo al cammino del neocatecumenato, al catecumenato, semplicemente, che è una cosa che esisteva prima dei neocatecumenali, che esiste oggi e che è certamente il prototipo oggi del cammino vero della fede oggi per una persona adulta e matura. È questo. Altrimenti voi capite che questo processo, prendiamo pure l'immagine del catecumeno che è Pietro, che esce dalla vasca ed esce, e dove va a finire? Va a finire, lo vedete, lì. Quindi quel Pietro qui è vino nuovo, ma l'otra è nuova, e il vino è nuovo, perché il vino qual è? È Cristo, è la vita in Cristo il vino, ma anche l'otre è nuova, è chiaro? E quando dico l'otre mi riferisco alla persona, alla carne, all'umanità. Quindi, per dirla, quello che è, diciamo così, Il peccato, no, il peccato, perlomeno ciò che è, che poi diventa peccato, non è la carne in sé, no, perché la carne è umanità e attraverso la carne si esprime la vita interiore, ciò che uno è la vita dello spirito comprende la carne, cioè la vita spirituale, la carne, l'umanità la comprende, non sono due realtà contrapposte e opposte. Assolutamente, noi purtroppo siamo un po' figli di questa contrapposizione. No, altro è essere carnali, allora quello è un problema, quello diventa un problema, è quando io sono dominato dalle passioni, allora quello è un problema, vuol dire che anche la mia umanità è soggiogata dalle passioni, dicevamo, la rabbia e tutte queste cose, no? Che fanno parte della mia esperienza dell'umanità, ma diventano quelle che mi dominano. E allora è lì che io devo un pochino riconoscerle, capirle, accettarle. Che vuol dire riconoscerle, accettarle e attraverso quelle vivere questo percorso. Ci siamo? Noi abbiamo le emozioni, noi abbiamo i sentimenti, noi abbiamo i pensieri e questo non sono negativi, non sono cose da eliminare. Altra cosa è quando questa dimensione di noi, questa parte di noi, parte per la tangente e diventa quella alla, che diventa per noi la sorgente come dire, la fonte che genera poi la nostra umanità. E no, se diventano un certo immaginario. Ci siamo? Per cui questa è l'esperienza bella, e concludo, di Pietro, che se non fosse affondato lui avrebbe continuato a vivere tutta la sua vita e mai afferrato da Gesù e non avrebbe mai detto Signore salvami, perché non ne aveva bisogno, perché tanto il Salvatore ce l'aveva già. Era lui, mentre in quel momento lì ha gridato: Signore, tu sei il mio Salvatore, tu sei il Kyrios, sei il Signore, sei il Signore della mia vita, perché nella mia vita può vivere, può risorgere sempre, ma in te e in nessun altro. E lasciandosi afferrare Pietro dall'essere uno che viveva al di fuori come un estraneo, vi ricordate le meditazioni precedenti, rispetto a Gesù, per il quale Gesù era un mezzo fantasma, al quale si è rivolto dicendo: se sei tu, comanda che, se per caso sei proprio tu, quindi si è lasciato afferrare ed è diventato un Pietro che è in Gesù, ha trovato il suo posto, ha trovato casa, ha trovato la sua vera identità, anche la sua persona, la sua umanità ha trovato il luogo, diciamo così, teologico nel quale l'umanità di Pietro si è compresa, si è capita, si è salvata, si è redenta. È chiaro. Quando Gesù ci afferra, guardate che ci afferra tutto compreso, non è che prende l'anima, prende il cuore, no, ci prende tutto, tutto. E quindi prende anche il mio peccato, la mia debolezza. Prendi anche il mio peccato, la mia debolezza, perché se no vuol dire che andate a confessarvi e allora lì non vi afferra. La confessione è esattamente quello che lui, e uno dice, per quello che vi dicevo, mi raccomando, nella confessione non andate a dire e a consegnare quello che non siete, no, consegnate quello che siete, come siete, perché dovete farvi prendere. E se c'è qualcosa da farci prendere, è proprio in tutta la nostra umanità, in tutta la nostra umanità più debole, più fragile, quella che ha bisogno di essere salvata. Perché è salvata? Perché è amata. Per cui vedete che le mani di Gesù ci cercano. E dove ci vengono a cercare? Nei luoghi e nelle esperienze dove affondiamo nella nostra vita, nella nostra quotidianità. Lui viene ad afferrarci, ad abbracciarci, a risollevarci, a farci risorgere lì. Per cui vedete che paradossalmente, vi finisco, il luogo nel quale, l'esperienza nel quale io affondo è l'esperienza di grazia più grande che ho, perché è quella che mi permette di sperimentare il Signore che viene a prendermi e a salvarmi e a custodire il mio discepolato e a volerlo riproporre nuovo. Allora la domanda è questa: quanto sento, provo in questo momento di silenzio, chiudo gli occhi e immagino Gesù, Pietro che grida: Signore, tu solo sei, puoi salvarmi, tu sei la salvezza della mia vita, della mia vocazione, della mia identità, di ciò che sono. E Gesù che lo afferra, quando vedo, quando sento questo, cosa mi fa provare, cosa provo, cosa sento dentro di me, cosa mi fa sentire di me, della mia vita, del mio cammino. Essere afferrata da Cristo, cosa mi fa provare, cosa mi fa sentire, cosa mi fa magari desiderare, magari mi fa anche ricordare che lo sono già stata più di una volta e come Pietro non l'avevo capito, ma è arrivato oggi il momento di comprenderlo, che il discepolo nuovo, il Pietro nuovo, è solo quello afferrato e salvato da Cristo. Non c'è discepolo non salvato, quello lì è un falso discepolo. Non c'è un discepolo vero che non sia affondato e quindi salvato, afferrato da Cristo. È un falso discepolo, è un falso profeta. E quando tu hai sperimentato di essere affondato, è affondata la tua umanità, e sei stato, hai gridato al Signore, il Signore ti ha afferrato, ti ha salvato, tu poi capisci, tu cominci a capire gli altri, il loro affondare, e forse cominci a smettere di giudicarli. Li comprendi, li capisci, li guardi in un altro modo e la smetti di giudicare gli altri perché affondano. Quando uno giudica, un discepolo giudica un altro perché affonda, quello lì è un segno che quel discepolo lì è falso. Non è ancora uno afferrato e salvato, o perlomeno non si è ancora reso conto. E se ti manca questa esperienza, tu cos'hai da raccontare di bello nella vita? Pietro ce l'ha. Paolo ce l'ha, il cieconato ce l'ha, la samaritana ce l'ha, tutti affondati, tutti afferrati, tutti salvati. Sono gli unici veri annunciatori e testimoni. Questi, lo storpio della Portabella, sono questi. L'altro giorno diceva: io non sono venuto per i sani, ma per i malati, perché il medico non viene per i sani, ma per i malati. E per questo sono venuto a cercare quelli che affondano. Lasciamoci trovare. Bene. Avrete a casa un piccolo riquadro del mosaico. Ce l'avete, lo potete guardare. E adesso vedrete che più faremo il percorso, il mosaico ci serve. Poi quando lo guarderete ogni tanto vi servirà, e guardandolo magari vi rammenterà qualcosa della nuova appartenenza al Signore. Bene, buona preghiera.